importantissimo comprendere questo meccanismo della negazione della cosa, perché ce lo scriviamo addosso questo discorso. Attenzione, ciò che viene negato, che cosa è? Ciò che viene rilevato, che cosa è? Viene rilevato il segno, questo viene rilevato. Siamo nella logica teologica della vista, dell'eidos, di ciò che si dà da vedere traslucido a se stesso. E che cosa più del segno, della sagoma, della silhouette si dà da vedere rispetto a un corpo che non è mai identico a sé, ingrassa, dimagrisce, invecchia, ringiovanisce quasi mai, invecchia e via dicendo. Quindi questo è ciò che accade. Ciò che accade è quindi che cosa? È un corpo che in questa logica dell'idea che si autocontempla nel suo rilevamento, nel suo staccare il segno della cosa dalla cosa, nel suo staccare il mio nome dal corpo, mio. Ecco. E per questo è il problema grosso, ed è il problema che stasera andiamo a mettere al centro della traduzione. Un timpano, il problema qual era in quel saggio? Il problema era che il timpano guarda di sbieco, il timpano è inclinato, è lussato tra l'altro, ma è inclinato per aumentare la sua superficie di esposizione alla vibrazione e cogliere. Il timpano è sempre esposto ed è insieme sempre anche introverso, sente all'esterno e sente all'interno. Bene, questo che è diventa in Derrida un luogo della decostruzione. Della decostruzione di che cosa? Della decostruzione della mia esposizione al segno, al mio essere fatto segno dal sistema in cui siamo, dalla ratio in cui noi siamo. La ratio, quando fa segno, è un brutto segno, eh? È un oh. Quando fa segno, senz'altro mette l'aureola al santo, ma prima lo ha arrostito, attenzione, prima lo ha scarnificato, poi dopo lo santifica, dopo. Far segno vuol dire aver capito il processo di quell'esperienza, di quella situazione, di quel momento, o addirittura di quell'epoca, aver compreso, e togliere il senso, dalla cosa, la quale evidentemente viene lasciata cadere. Nel momento in cui il sistema rileva il mio corpo, e quindi ne fa segno, ne fa senso, lo fa diventare significato, questo è il passaggio, una volta che è significato, il mio corpo è abbandonato. È già participio passato, appartiene già al... viene lasciato cadere. Questo è il gioco terribile che plasma la nostra ragione. E quindi... evidentemente una ragione votata al nichilismo, a lasciar cadere i corpi che siamo, ma anche i corpi delle cose, l'ambiente, la natura, lascerebbe cadere anche le stelle, se potesse. L'incontro che abbiamo fatto la volta scorsa con Giorgio Donini ci ha fatto vedere, ci ha fatto toccare con mano come la nostra società non è più una società, ecco. È il sociale disgiunto dalla società. La società è fatta di legami, è fatta di parentele, è fatta di eredità, di trasmissioni, di tradizione, e vi dicendo. Laddove invece il sociale è totalmente traduttivo, quindi non si occupa più del legame, di ciò che sta dietro, ma semplicemente interviene e plasma, abbiamo visto, le cellule sottocortecciali, sottocorteccia, le plasma. Dopodiché cosa succede? Come a me questa sera, quando ho ascoltato Radio 3 alle 7:15, la formuletta che apre, che conosco a memoria. E lì ho pensato questo, la canticchiavo sempre con un secondo d'anticipo. Poi mi sono accorto che era una gioia estremamente implosiva la mia. Nel senso che questo significa che io ho alcune cellule del cervello sottocorteciali che sono già plasmate, hanno quella forma, attenzione, sono quella canzonetta, sono quel ritmo, sono quelle tre battute musicali. Ora attenzione bene, mentre che differenza c'è fra questo e la memoria che noi siamo abituati a blasonare? Quando Wittgenstein si vantava, fischiettava a memoria un'intera sinfonia di Beethoven, di Ludwig van Beethoven, la fischiettava, aveva lo sparito davanti agli occhi, memoria formidabile peraltro a Wittgenstein. Quindi, quando Wittgenstein faceva questo, che differenza c'è fra le sue cellule neuronali, evidentemente plasmate su quella benedetta sinfonia, su questo non c'è dubbio, c'è questa differenza, che lui di volta in volta faceva l'esercizio di messa in movimento di quelle cellule, laddove invece quando il sociale tutti i giorni mi bombarda e mi plasma, indipendentemente dalla mia volontà di ricordare, un conto si impara a memoria un canto o una cantica, Dio volesse, di Dante, sarebbe una cosa meravigliosa, ma sono io che la impara a memoria. Sono io che la riesumo quando la recito a me stesso o ad altri. Altra cosa invece quando automaticamente mi scatta il condizionamento perché la cellula è già così plasmata, è già siffatta. Vabbè, questo per venire a che cosa? Per venire al fatto che siamo ormai oggetto e anche soggetti di una modificazione antropologica che tende a sfuggirci, perché noi come pesci rossi dentro la boccia dei pesci rossi non vediamo l'acqua opaca, accidenti, perché è opaca per tutti, è così per tutti, è naturalmente così, uno potrebbe dire, e non è vero che sia naturalmente così. Quindi il fatto che tutti accelerano, tutti consumano, tutti hanno i saldi in testa, è ancora epoca dei saldi, magari, ecco, tutti hanno i saldi in testa, e vedi, proprio come condizionamento, come impulso. Attenzione bene, questa cosa non ci fa vedere la gravità della variazione, della modificazione antropologica che è in gioco. Ma noi stasera dobbiamo fare un passo indietro, rispetto proprio a questo punto a cui siamo giunti, un passo indietro, ed è andare a vedere, come dire, la natura stessa della traduzione, perché è proprio con Babele che parte la traduzione universale, l'onnitraducibilità. Io avevo concepito la serata come una serata dedicata a Giano, al dio Giano, a Giano Bifronte. Beh, è evidente, ormai il nostro seminario sta diventando, come vedete, per tanti motivi, volge sempre verso due piani. Parliamo del corpo e insieme abbiamo presente il simbolo, ogni sera parliamo di una immanenza che ci schiaccia, ma puntiamo al sacro. Abbiamo sempre, come dire, questo piano timpanico inclinato dove dobbiamo auscultare e l'una e l'altra, l'esterno e l'interno. Ed è una complessità questo. Giano evidentemente ci avrebbe molto aiutato questa sera, perché in programma, stasera riagganciamo il programma, lo riacciuffiamo, però siamo indietro di un passo, salteremo il prossimo incontro di Jean-Luc Nancy all'ascolto, lo saltiamo a piedi pari, lo faremo quest'estate quando ci sarà, nel Parco Ferrari, una ripresa del seminario, oppure nella biciclettata di maggio all'agriturismo di Vignola, così l'8 febbraio, torniamo proprio un fiume che torna nell'alveo. Vincenzo Vittiello, non dividersi dal no.
Facciamole tutte e due.
Dio volesse. Stavo infatti stasera, si può fare, tutto si può fare.
Un pochino.
Ecco, infatti questa sera, infatti stasera dicevo, è un po' sotto il segno del Giano Bifronte, perché avremmo avuto sia Jacques Derrida, invenzioni dell'altro, Babele, sia Paul Ricoeur, la traduzione, una sfida etica. Io dicevo, anche Paul Ricoeur stasera lo affidiamo, come Mosè alle acque, il piccolo Mosè nella cesta alle acque, così dovremmo fare, perché la seconda parte mi piacerebbe godere, quando dico mi piacerebbe, è chiaro che mi immedesimo in tutti voi, cioè non è che io mi disgiunga, godere di alcune voci che riguardano proprio la traduzione a caldo, nel vivo, nel rovello della traduzione. Quindi io alle 10 mi taccio, caschi il mondo, alle 10:05 ascoltiamo delle voci di traduttrici. Tra l'altro, guarda caso, ho sentito solo delle traduttrici, ma non apriamo delle partite che si aprono da sé, credo. Jacques Derrida, benissimo. Quindi il Giano bifronte non sarà più un gran Giano bifronte. D'altra parte pensate al Dio Giano, pensate al Dio Giano. Ah, il profilo anteriore del volto e il profilo posteriore. Guarda in doppia direzione, proprio come il timpano. A parte il fatto che non so se sia una cosa credibile, ma io amo pensare che avesse anche quindi quattro orecchie, se aveva due volti, e quindi sentisse in doppio modo, quindi avesse anche quattro casse acustiche all'interno, oltre a percepire all'esterno. Quindi pensate voi che razza di audizione, che potenza di ascolto potrà mai avere il Dio Giano. Avere due profili. Non è detto che siano uguali i due profili, attenzione bene. Così come le orecchie non sentono in modo uguale. Averne poi quattro come Giano, fate voi. E quante cose, che sussurri cogli, che vibrazioni. I due profili potrebbero anche essere diversi. Chi ha detto che sono identici? Identico è il Dio. Ma essendo una misura infinita il Dio, io amo pensare che lui abbia due profili estremamente belli entrambi, A volte ho pensato se fossi io Giano e mi potessi fare il profilo posteriore, di sicuro lo farei diversissimo rispetto a quello anteriore, perché, scusate, ma quelle poche volte che mi è capitato di vedere in due specchi tra di loro, come dire, giostranti il mio profilo, mi sembra scappato da ridere. Cioè, voglio dire, perché è esilarante pensare che sì, ma io penso che questo valga per la maggior parte se uno non è estremamente narcisista, nel senso che, voglio dire, uno deve anche ridere del proprio di sé. Io mi farei diversissimo l'altro profilo se fossi come Giano. Ecco, io me lo farei come l'amante dell'imperatore Adriano. Ah, ho visto una bellezza assoluta. Cioè, che uno rimane davvero, ride proprio ad alta voce vedendo questa così. Prendere in mano questo è necessario che rimanga quell'oggettino. Ma sì, dai, è una cosa incredibile. È una cosa incredibile.
Speriamo di no.
Come parte questo saggio? Parte in questo modo. Siamo a pagina 225, De Tour de Babel. Babele, anzitutto un nome proprio, certamente. Ma oggi, quando diciamo Babele, ci rendiamo conto di che cosa e di chi chiamiamo con questo nome? Prendiamo in esame la sopravvivenza di un testo tramandato. Il racconto o il mito della Torre di Babele non forma una figura qualsiasi, dicendo quantomeno l'inadeguatezza di una lingua rispetto a un'altra. Allora, ho letto tre righe, va avanti così per 40 tagli. Cioè, siamo solo agli inizi, ma sembra quasi di essere già alla fine di una festa, sono fuochi d'artificio. Ogni riga è pazzo, qua Derrida è pazzo, è un linguaggio, ecco, intraducibile, e lo fa apposta, Parlerà della traduzione, arriverà a dire che la traduzione è il nostro modo di essere, ma dirà ben di più, è il nostro modo di essere perché è il modo di essere di Dio. E qua si va in pelle d'oca. Cosa vuol dire che Dio è traduzione? Ed è la cosa che salta fuori subito. Dice infatti che il nome Babel, è il nome della città di Dio. E quindi, attenzione bene, c'è il nome di Dio nella città di Dio, viene nominato Dio, eppure viene nominato nel segno della confusione degli idiomi, della moltiplicazione delle lingue. Oggi se ne estinguono ogni giorno di lingue. Gli etnologi, gli antropologi dicono che ce ne sono circa 5.600 erotte lingue oggi. Pensate, in quella torre di Babele, quante? Ben di più. Tutte le lingue pensabili, ipotizzabili, vero o no che sia, perché siamo nel mito, attenzione. Essere nel mito non vuol dire che siamo fuori dal mondo, vuol dire che siamo nel luogo più simbolico del mondo, siamo nel luogo originario del reale, quindi non è un passo indietro, un passo avanti, è terribile. invalicabile. Tutte le lingue, dunque, dobbiamo pensare siano presenti. Il nostro razionalismo è talmente spinto che tenderebbe a non pregiare questa cosa. Crediamo che noi, numerandole, nominandole, elencandole, ecco l'elenco, crediamo forse di saperla più lunga rispetto al mito. Ma questo è risibile. Babele è un nome intraducibile, un nome proprio. È il nome proprio di Dio. E qua parte subito il problema. Ma scusate, ma che rapporto c'è fra i nomi propri e una lingua? Il nome proprio, in che rapporto sta con la lingua? Se io dico il senso del nome proprio, lo sto già rendendo comune. Prendo Lorenzo, benissimo. Se io dico che Lorenzo vuol dire cinto di Lauro, ho detto una barzelletta. Ho detto una cosa vera, ma è una barzelletta. Che cosa mi importa? Io non sono mai stato cinto di Lauro. Primo, a me nessuno ha mai donato una laurea. Una laurea ad onore, honoris causa. No, mai, mai. Capite il concetto, Quindi, il nome proprio, in che rapporto sta con il significato del nome proprio? E beh, questo è un bel problema, è un'aporia. Ma non è un'aporia fra le altre, se il nome proprio è il nome di Dio. Capite bene il concetto? Questo è il problema. Ma non è solo una confusione delle lingue ciò che accade nel mito di Babele. E anche si blocca la costruzione, si blocca l'edificazione, si blocca il progetto. È l'agire dell'uomo che mostra la propria aporeticità. È un mito incredibile questo. Pensare sul serio che è implicito nell'agire umano un limite invalicabile, intraducibile, ecco, un'aporia irrisolvibile, dovrebbe quantomeno spingerci ad essere molto più prudenti. Ma perché ci sferzano ad agire comunque, a produrre comunque e a consumare, che è un agire comunque? Capite il concetto? Qua dovrebbe essere tutt'altro il gioco. Se io sono consapevole che il mio agire arriva a un punto aporetico comunque, perché è inscritto nel mito originario, questo non è che si sa solo, non è che io tocco con mano i miei limiti, su questo se aprissi una baracchina e vendessi i miei limiti arricchirei. No, non è questo il problema. Il problema non è de facto, è de jure e soprattutto è di principio, anzi dirò di più, è di mito, ecco. È nel mito stesso la iscrizione di un agire che si confonde. Tant'è che vediamo benissimo, le grandi industrie mettono insieme tanti lavoratori, tanti uomini, a dei ritmi incredibili. Adesso li chiamano ritmi cinesi. Dio buono. Speriamo che i cinesi presto cambino ritmo, così noi risultiamo davvero doppiamente risibili in questa imitazione. Bene. Ma dicevo, pensate, come imitare un agire che diventa grandioso, cattedratico, babelico, una torre. Sapete quanto era alta la torre di Babele? Era alta 81.000 piedi! Una misura ebraica questa. Immagino che comunque sia una spanna, un piede di un... cosa c'entra se uno poi è siriano o ebreo? Il piede è il piede. Quindi una misura. 81.000 piedi. Mi piacerebbe voltare pagina, andare alla seconda pagina. Facciamolo di getto questo. Abbiamo messo però a fuoco una cosa incredibile, che se sia la lingua, quindi il comunicare, il parlare, è traduttivo, sia l'agire è un agire che in quanto traduzione lascia dei punti vuoti, dei punti ciechi, e quindi non si può andare avanti all'infinito. C'è un limite all'agire, è intrinseco il limite, è il fatto che c'è qualcosa che va tradotto, e nella traduzione vedremo subito molto va perduto, molto va perduto. C'è sempre altro oltre ciò che io traduco, sempre c'è dell'altro. Bene. Dio interviene, interviene, dice Derrida, non si dovrebbe mai trascurare il problema della lingua nella quale si pone la questione della lingua e si traduce un discorso sulla traduzione. Non si dovrebbe mai minimizzare questo. Tu traduci da che lingua? Bene. In che lingua? Ah, bene, perché non è ovvio, nulla è ovvio, nulla è scontato. In primo luogo, in quale lingua fu costruita e decostruita, perché arriva a bloccarsi? In quale lingua è stata costruita e decostruita la Torre di Babele? Bella questa domanda, C'era una lingua unica prima? Scusate, ma c'era una lingua unica prima? Facciamo un passo indietro. Adamo, mi chiedo io, Vabbè, Adamo già non aveva l'ombelico, quindi non era come me. Non aveva l'ombelico. Ma Adamo aveva il timpano come ho io? Aveva l'orecchio interno dicendo come ho io? Evidentemente no. Che cosa mancava ad Adamo? Mancava senza dubbio il martelletto all'interno e tutta la catena di ossicini. Non aveva mica bisogno di questo Adamo. La parola di Dio nell'Eden, parlo di Adamo nell'Eden, prima del peccato. Vorrei far vedere come il mito di Babele è un mito prossimo ai miti della divisione, della dissociazione, della caduta. È un mito della caduta. Dicevo, Adamo, sono immaginazioni queste, sono immaginazioni. Ma è bello immaginare, in un'epoca come la nostra, in cui sembra quasi un peccato immaginare. Che peccato che sembri un peccato immaginare, quando è la cosa più bella. Dunque, io immagino che Adamo non avesse bisogno degli ossicini e del martelletto interno, che abbiamo visto la volta scorsa, frena, tampona le vibrazioni che vengono dall'esterno, che potrebbero offendere e ferire il timpano. Quindi fa, come dire, da tampone, mentre registra anche modifiche fa. La voce, la parola di Dio non ha bisogno di modificazione, non offende nulla. Non ha bisogno di sistemi protettivi, ci mancherebbe. Quindi Adamo nell'Eden, la parola di Dio era automaticamente, Dio nomina e la cosa è. La parola di Dio è creativa per se stessa, è verità qua talis, in sé, non ha mica bisogno di traduzione. Quando nasce l'esigenza? Con la caduta. Con la caduta, e può essere che il martelletto interno sia proprio, come dire, si sia iniziato a formare proprio con la Torre di Babele, con la caduta, per la necessità di che cosa? Di una resistenza e di un intervallum tra il suono che mi giunge e il senso del suono, perché se ci sono molte lingue non è subito ovvio il senso, anzi, è tutto fuorché ovvio, a parte subito. Quindi che io abbia tutto un sistema di registrazioni interne, di resistenze interne, fa parte del fatto che ormai la realtà è traduzione. Dico la realtà, non dico alcuni specialisti della... No, la realtà è traduzione, la è per tutti e comunque, la è per tutti e comunque traduzione. In una lingua all'interno della quale il nome proprio Babele vuol dire città di Dio, città che porta il nome di Dio, vuol dire. Bene, in una lingua all'interno della quale il nome proprio Babele poteva anche, con un po' di confusione, essere tradotto con confusione. È terribile come scrive Derrida. Il nome proprio Babele, in quanto nome proprio, dovrebbe rimanere intraducibile. L'abbiamo detto prima, se uno mi dice che il mio nome vuol dire una cosa, io sono altro rispetto a ogni significato, non sono mica mai riducibile al significato del nome, non è più proprio fino in fondo, c'è già dell'improprio nella traduzione del nome proprio. Il nome proprio va bene, in quanto nome proprio dovrebbe rimanere intraducibile. Ma qua fa un gioco. Vabbè, però, dice, fa sempre solo dei passi indietro. E stasera, perché uno che traduce fa sempre dei passi, lo sapete, tradurre vuol dire fare sempre dei passi indietro. Nella mia lingua mi sembra tutto chiaro. conosco l'altra lingua, mentre leggo l'altra lingua mi sembra chiaro, chiaro nell'altra lingua, ma quando provo a fare il trasferello lì casca l'asino, lì cioè nascono i problemi, ed è un problema continuo. Bene, allora fa, quindi cosa fa uno? Lì fa un passo indietro, si ferma e incomincia a ragionare, incomincia a pensare, il fatto che una cosa sia dicibile in più modi, domanda, è ovvio? Prima di Babele, la parola di Dio era quella, punto. Non c'era nessun altro modo di dirla. Era la realtà, era la creazione, ci mancherebbe. Ora invece, noi sappiamo che ci sono più modi per dire la stessa cosa. Ma dicono davvero la stessa cosa? I più modi di dire la stessa cosa? Evidentemente no. Aggiungeranno ognuno inflessioni, vibrazioni, sensi diversi. Qua il problema diventa davvero allora quello dell'ospitalità e quello della democrazia. Cioè noi dovremmo inventarci una buona volta, chiudere con la democrazia e incominciare a pensare a una democrazia ospitale, pensata dall'interno del problema della traduzione. Se tutto è dicibile in altro modo, lo stesso nome di Dio è dicibile in un altro modo, Babel, perché dicibile in un altro modo? Lo abbiamo appena letto, perché vuol dire confusione. Allora, il nome di Dio può voler dire un'altra cosa, c'è confusione? Ma io vorrei pensare che volesse anche dire uniformità, anche dire verità, anche mille altre cose. Infatti sono infiniti i nomi di Dio. Uno potrebbe subito, come dire, suggerire. Ecco, ma la Bibbia va giù dritta, eh? Il mito di Babele non dice mille altri nomi, dice che Babele vuol dire confusione. La città che porta il nome di Dio vuol dire confusione. Significa confusione. E qua, questo è il problema. Allora lui cosa fa? Derrida a questo punto fa un passetto indietro. Il passetto indietro è questo. Dice, cita Voltaire, cita niente meno che il Lizardo filosofico, e va alla voce Babele e riporta quello che dice Voltaire, che ha scritto Voltaire, sotto la voce Babele. Così si legge. Io non so, molto bello questo incipit di Babele, essendo il luogo della confusione, non poteva dire io sono certo, ma mi fai ridere. No, io non so, mi piace. Io non so perché nel Genesi si dice che Babele significa confusione. Nelle lingue orientali, infatti, Ba significa padre, Bel significa Dio, Babel significa dunque la città di Dio, la città santa. Gli antichi davano questo nome a tutte le loro capitali. Dio santo, ho letto sul giornale in questi giorni che una imprenditrice, Lidia Pavullo, si presenta per il partito di Silvio Berlusconi e il suo luogo di battaglia era questo, sul giornale, Pavullo Capitale. Pensate che. Non voglio ironizzare, Dio mi guarda. Ma come capitale? Tutte le capitali avevano il nome di Dio. Oh, il mito come saggio, eh. Passi indietro, sempre dei passi indietro. Essere colti vuol dire anche sorridere di fronte a gente estremamente danarosa, ma ignorante come la smalta. Non è il caso di prima, eh. Dio mi guardi, eh. Dio mi guardi. Chiedo venia. Non è il caso, non so se sia il caso di prima. Gli antichi davano questo nome a tutte le loro capitali. È incontestabile però che Babele significhi confusione, sia perché gli architetti furono confusi dopo aver eretto la loro opera fino a 81.000 piedi ebraici, sia perché si confusero le lingue, ed è evidentemente da quel sentite qua questo passaggio, eh. Dunque, mentre fino adesso Voltaire è un genio, e quindi muove la lingua come vuole, però anche i geni di Avona, c'è sempre la buccia di banana, che bello, eh. Questo ci consola solo in parte, perché mentre era proprio dicendo io non so, e parlava di Babele, adesso dice sia perché si confonde, ed è evidentemente da quel tempo, quindi qua adesso invece fa un'affermazione di evidenza, ed è evidentemente da quel tempo che i tedeschi non capiscono più i cinesi. Ma sentite, è chiaro, doppia evidenza, le doppie evidenze ci rendono sempre scettici, le bocche, sospendiamo i giudizi piuttosto. È chiaro, infatti, secondo il dottor Boccardi, ecco qua dove è ironico, cita un altro, si è reso conto scrivendo che forse eccedeva, quindi affida il giudizio al dottor Boccardi, che è chiaro, infatti, secondo il dottore, che il cinese è originariamente la stessa lingua dell'altro tedesco. Quindi attenzione bene, cioè, noi sappiamo che era in atto un braccio di ferro per la egemonia linguistica in Europa alla fine del Settecento, i francesi volevano essere loro, evidentemente, e quindi ce l'avevano a morte con i tedeschi sotto questo profilo, intendiamo, anche sotto altri profili, ma sotto questo di sicuro, e dunque ce l'hanno a morte. E quindi qua cosa fa? Con un colpetto, evidentemente, rileggo perché non va mica commentato, dice, ed è evidentemente da quel tempo che i tedeschi non capiscono più i cinesi. È chiaro, infatti, secondo il dottor Boschat, che il cinese è originariamente la stessa lingua dell'altro tedesco. Come dire, se fossero rimasti là, che bello, l'Europa, che bella Europa avremmo fatto, se fossero rimasti i tedeschi, con i cinesi. Sì, in effetti qual è il problema? Il problema diventa l'imperialismo della lingua unica. Qua il saggio di Derrida è un saggio politicamente molto sbilanciato. È evidente che lui è contrario al formarsi di una lingua unica, di una lingua egemone in tutto il mondo. È una cosa pazzesca. Provate a pensarla all'interno del mito di Babele. Cosa vuol dire questo? Prima devi fare il funerale a Dio, prima devi per poter rifare una lingua unica, perché cosa ha fatto Yahweh? Yahweh è intervenuto a gamba tesa, confondendo tutto, a ciò che la lingua semita non diventasse la lingua unica, cioè la lingua, come dire, di Dio, la lingua per cui la parola e la cosa sono il medesimo, senza altri significati, senza traduzione, no? Se Dio è traduttivo, tutto il reale è traduzione. Non si scappa da questo, Tutto il reale. Io sono traduzione. Io devo continuamente in me stesso giocare, fra me e me, i significati, i sensi, i desideri. È tutto un gioco di attesa, per scegliere il nome giusto col quale parlare, pensare, dire e anche sentire i miei stessi sentimenti, per nominarli. Sarebbe bello avere il tempo e leggere quello che dice Derrida di Voltaire e di questo progetto imperialistico. Una frase almeno ce la concediamo. Scrive Derrida, il significato di confusione è confuso, o almeno duplice. Ma Voltaire suggerisce un'altra cosa ancora. Babele non vuol dire soltanto confusione nel duplice senso della parola, ma anche il nome del padre, più precisamente, più comunemente, il nome di Dio come nome di padre. La città porterebbe il nome di Dio Padre e del padre della città che si chiama Confusione. Dio, il Dio, avrebbe marcato con il suo patronimico uno spazio comunitario, questa città, in cui non è più possibile capirsi. E non è più possibile capirsi quando c'è solo il nome proprio. Sentite che potenza di pensiero ha Derrida. Quando c'è solo il nome proprio non è più possibile capirsi, perché se una cosa ha un solo nome, non si può dire solo in quel modo, il linguaggio si va a far benedire. Se sono tutti nomi propri, provate a parlare, esprimetemi un periodo, soggetto, predicato, complemento, con solo dei nomi propri. Scusate, capite bene che la cosa è impossibile. Paolo, Carlo, Carlotta e Sigismondo. Bene, che cosa hai detto? Non ho capito. Ah, no, intendevo dire... No, un baffo intendevi dire. Bene, allora... E non è più possibile capirsi quando c'è solo il nome proprio, come non è più possibile capirsi quando non c'è più nome proprio. Mi verrebbe da dire che noi, nell'epoca che stiamo vivendo, che Massimo Recalcati e Giorgio Dolini hanno definito epoca, il discorso del capitalista, in questa epoca dove il godimento si sostituisce al desiderio e quindi toglie la gittata semantica significativa, l'arcobaleno dell'attesa della traduzione, voi capite che noi oggi vogliamo fare a meno del fatto di essere traduttivi, eh? Godimento su, godi e taci significa proprio questo, eh? Significa basta con la traduzione, comoda, ma neanche Dio si può permettere questo, non il Dio del non il Dio ebraico, ecco, non il Dio, non Yahweh, ecco. Non è possibile che ci siano solo nomi propri, non è possibile che non ci sia il nome del padre, perché nella società del capitalista abbiamo visto ciò che salta è proprio il padre come riferimento, come legge, come regola, come necessità di rinviare il desiderio, il godimento legato al desiderio, e costruirci dentro che cosa? Ma il linguaggio, la parola, l'amore, il rispetto, qualsiasi cosa. Che è divenuto civiltà. Nel dare il suo nome, nel dare tutti i nomi, il padre sarebbe all'origine del linguaggio, e questo potere apparterebbe di diritto a Dio Padre, e il nome di Dio Padre sarebbe il nome di questa origine delle lingue. Confusione. È molto imbarazzante il discorso, eh? È anche inquietante. Ecco, poi cosa fa Derrida? Arrivato a questo punto in cui tutto si sta centrifugando, come procedere? Fa un passetto indietro ancora e dice, va bene, allora fermiamoci qua, a questo punto qua mi fermo e vado a vedere come Maurice de Gandillac ha tradotto il testo di Benjamin, Il compito del traduttore. Vado a ritradurre una traduzione che ha come argomento il compito del traduttore, quindi la traduzione. Cioè, sempre, ho detto che è pazzo, Derrida, folle. Qua siamo proprio, altro che metadiscorso, qua siamo un triplice piano di discorso. Bene, ma attenzione bene, così facendo si cala proprio nel ruolo nel ruolo del traduttore. Voi sapete che Derrida era un poliglotta, ma lui non solo traduceva, sapeva anche pensare in due o tre lingue, serenamente. Pensare, voglio dire, pensare i pensieri in quel modo. Ecco. E quindi, ecco, per esempio, cogli una metafora. Qua adesso, siccome il tempo è scaduto, ho pochi minuti, do solo qualche piccolo fuoco d'artificio. Una è questa, una metafora è questa. Lui prende la metafora della maturazione. E dice, tradurre corrisponderebbe in natura alla maturazione, perché c'è già l'albero del melo, c'è già il fiore, e c'è già anche il melino duro, legnoso. Adesso si tratta però di farlo diventare succoso e godibile. La maturazione, chi traduce compie questa cosa? Un'opera di, scrive proprio così, di maturazione. Dice, è un'avventura, si tiene... Si viene infatti a creare un terreno nuovo se nella traduzione avviene una maturazione che introduce un altro valore di senso. State bene a sentire. Tradurre in verità non è si devono tradurre le parole o si deve tradurre il senso. Ecco, una domanda che ogni traduzione si deve porre. Bene, qua il passo che sta facendo Derrida è ancora una volta un altro passo. Si chiede, ma quando io traduco, sto facendo maturare la mia lingua in relazione, la lingua di arrivo rispetto alla lingua di provenienza? Guardate che è tutto un altro atteggiamento mentale, eh? È tutto, sto facendo di, perché così io ospito l'altro. Questa è democrazia linguistica, eh? Io devo ospitare l'altro, ma ospitarlo non è buonismo, basta con i buonisti. Hanno già fallito, il mondo va alla deriva, quindi non è lì la soluzione. No, è ben più impegnativo il gioco. Io devo far maturare la mia lingua in relazione all'altra. Ecco una metafora molto bella. Alla fine, visto che vedo che il tempo è tremendo, alla fine ci dona anche un'altra metafora. Questa ve la voglio proprio leggere così com'è, che lui chiama neanche metafora, la chiama metanfora, a pagina 249, allì che salto, vorticoso. Ecco qua, questo proprio, finiamo leggendo, come i frammenti di un'anfora, per lasciarsi riunire e ricomporre, hanno fracassato delle urne, in Egitto, al Cairo, delle urne con anforette di migliaia di anni, benissimo, cocci, bene. Come i frammenti di un'anfora, per lasciarsi riunire e ricomporre, devono susseguirsi nei minimi dettagli, ma non perciò somigliarsi. Così invece di assimilarsi al significato dell'originale, la traduzione deve amorosamente e fin nei minimi dettagli ricreare nella propria lingua il suo modo di intendere, per far apparire così entrambe come i frammenti di una stessa anfora, frammenti di una lingua più grande. Ma sentite che razza di... Questa è una cosa bellissima, eh? Tradurre è inventare una terza lingua, più grande di quella che c'è già prima della traduzione e anche rispetto all'originale. E anche rispetto all'originale. Un'altra cosa ancora diventa. E d'altra parte il traduttore, tradurre sapete che è un'attività erotica quant'altre mai, è Eros al stato puro, eh? È un'essenza di Eros tradurre. Perché cosa vuol dire tradurre? Quando è che un traduttore, una traduttrice è davvero bravo o brava? Ma quando è come un bravo psicanalista che mette in collegamento il soggetto inconscio con il soggetto che è sceso sul lettino, che è lì materiale, tangibile. Ma vuoi toccare? Non si devono mai toccare i pazienti, mai toccarli. Anche se loro lo richiedessero? No, no, guai, eh? Bene, questo vale per le studentesse, vale per qualsiasi cosa, eh? Non si devono toccare! Vale anche per le minorenni, eh? Vale, questo è evidente, eh? Non si devono toccare. Ma che cosa bisogna? Attenzione bene, lasciare passare, diventare transfert. Ma il transfert vuol dire che il mio essere unisce, ecco qua il legame, unisce l'uno all'altro e è un'altra cosa ancora. Nulla rimane identico, perché l'inconscio che prende parola non è più inconscio e il mio conscio che conosce ciò che prima era inconscio non è più il medesimo di prima. E io, traduttore, e io, psicanalista, ecco, io sono Eros puro come Eros che si deve sempre sottrarre una volta che il coniugio è avvenuto. Tirati da parte, se sei un dio. Se invece ci metti troppo del tuo, mi dispiace. Se vuoi essere presenzialista nel tradurre, mi dispiace per te. Accompagniamo questo movimento d'amore, il gesto di questo amante, Liebende, dice Benjamin, che opera nella traduzione. Non riproduce, non restituisce, non rappresenta e nell'essenziale non rende, se volete, neanche il senso dell'originale, tranne che in questo punto di contatto o di carezza, l'infinito piccolo, l'infinitamente piccolo del senso, dà senso a un passaggio. Ecco, questo è il punto di incidenza. Esso amplia il corpo delle lingue, pone la lingua in espansione simbolica. Cita una serie di personaggi come Hölderlin, Rilke, Heidegger, eccetera, che fanno l'esempio della brocca, dell'anfora, eccetera, per poi concludere questo, Derrida. Quindi lo fa anche lui, perché fa così i geni, ma hanno abbracciato coi geni. Le permette, l'anfora, permette di ricevere e di dare. Se la crescita del linguaggio deve così ricostituire senza rappresentare, perché avete capito il perché continuamente Derrida si disgiunge dal rappresentare, perché il rappresentare del soggetto egemone che rileva, ecco l'aufebum, e dopodiché lascia perdere. Io invece non devo mai lasciar perdere il testo originale, è sacro, eh? Il testo originale d'origine è sacro, eh? Non si tocca, non posso, siccome non capisco un passaggio non mi viene, lo vado a cambiare, ma sei deficiente, non lo tocchi mica l'originale, eh? Rimane com'è. Guai toccarlo, eh? Rimane com'è. Dunque, qual è il modo di dominare del soggetto? Rappresentare. Una volta che mi rappresento, metto in evidenza, dopodiché intervengo. Ecco la zampata. No, se la crescita del linguaggio deve così ricostituire senza rappresentare, se qui sta il simbolo, o anche stasera, tutte le sere salta fuori il simbolo, è proprio il timpano, che l'interno e l'esterno, mi giunge un suono, sembra materiale, e poi come il timpano me lo trasmette diventa un senso, e quindi diventa, accede al simbolico, al sottocorteccia, diventa sottocorticale. Non esiste questo termine, ma non c'è Giorgio Domini, quindi non ce lo permettiamo. Ecco qua, se la terza volta, se la crisi del linguaggio deve così ricostituire senza rappresentare, e se qui sta il simbolo, la traduzione può allora aspirare alla verità? Voi capite che non se la potrà mai mettere in tasca la verità. E questa è la umiltà incredibile di quest'amante, di quest'amante, di questo erotismo che è la traduzione, di andare sempre sul limite della verità, ma mai oltrepassarlo, mai metterselo in tasca. Rimane dell'originale la verità, mai della traduzione, per quanto bella, per quanto, a meno che non sia una traduzione talmente bella che, attenzione, faccio un'ipotesi scalmanata. Ammettiamo che uno traduca Dante in russo. E la traduzione che fa di Dante in russo è talmente bella, ma talmente bella, ma talmente bella, che un italiano che non conosce Dante, mi dispiace, ma questo è l'esempio, legge, ma che conosce il russo, legge Dante in russo e lo ritraduce, prendendolo come originale. Capite? Queste cose sono accadute, delle traduzioni così belle che hanno costituito un punto di partenza per altre traduzioni in altre lingue. Per Derrida, Babele è la contaminazione delle lingue, è la disseminazione delle lingue. Ma la disseminazione, come stiamo vedendo, la decostruzione della monoliticità di Dio, è la decostruzione, come vedete. Bene, ma che avventurosa ricchezza di prospettive apre. Ecco, la bellezza della decostruzione è quando, così facendo, nasce un capolavoro, nasce un'opera, nasce un gesto amoroso. Ripartiamo dal simbolico, riprendiamo la metafora o la metanfora, ecco la nomina, perché in quanto è fatta di pezzettini che devono perfettamente coincidere, ma il fatto che coincidano non significa che debbano essere uguali, anzi, devono essere diversi, sono come sono. Abbiamo spaccato l'anfora, la dobbiamo rimettere insieme. Sono tutti diversi pezzettini, ma devono tutti coincidere. Questo è il gioco della metafora, la metafora che dà luogo a che cosa? A un recipiente che riaccoglie il senso e lo ridà. Il senso, Ripartiamo dal simbolico, riprendiamo la metafora, la metanfora. Una traduzione sposa l'originale, quando i due frammenti congiunti, il più differenti possibile, si completano per formare una lingua più grande, insiste sempre su questo, per creare una lingua più grande nel corso di una sopravvivenza che li trasforma entrambi. E infatti la lingua madre del traduttore ne è ugualmente alterata. Dunque, attenzione bene, quando io traduco, se traduco davvero un capolavoro, la mia stessa lingua si modifica. C'è una parte che non vi leggo, adesso mi taccio perché sono le 10, alle 10 hanno detto che ci fermiamo. C'è una pagina bellissima dove Derrida dice che il senso del sacro sta nel fatto di non essere mai recintato e recintabile. Il senso del sacro sta nella contaminazione massima. Un testo è tanto più sacro quanto più esige la traduzione. Plurime traduzioni, vive di traduzioni. Guai se un testo rimanesse chiuso in una lingua. Un testo che rimanesse chiuso in una lingua sarebbe la fine del sacro. Sarebbe idiomatico, ma neanche dialectos, neanche dialettale, perché i dialetti, se facessimo leggere una poesia dialettale a una professoressa che conosco qui, vedreste voi che razza di potenza traduttiva e di contaminazione ha il dialetto. Mica. L'idea, il sacro quindi, non è l'identico a se stesso. È ciò che è più atto a essere tradotto e ritradotto, però attenzione, augmentando le varie lingue in cui viene tradotto. E quindi creando mondo, creando universo linguistico. Chiudiamo con la distinzione fra traduttibile e traducibile, è proprio, va dall'ultima pagina, 262, ce la leggiamo. Ecco ciò che qui ormai porta il nome di Babele, la legge imposta dal nome di Dio, che al tempo stesso vi ordina e vi proibisce di tradurre, mostrandovi e sottraendovi il limite. Siete che potenza! Guai chi pretende di tradurre il nome di Dio dicendo questo è il significato che vuol dire Dio! Ma sei pazzo! Ma guai non sforzarsi di tradurre il nome di Dio. Lo lasci morire, lo lasci dialetto, lo lasci confinato in quel campanile, in quella regione, in quella... Ma scherziamo? Al tempo stesso vi ordina e vi proibisce di tradurre mostrandovi e sottraendovi il nome. Ciò che passa in un testo sacro è l'evento di un nulla, un passo di senso. E qua dice pas de sens, passo di senso, lo abbiamo visto l'anno scorso, il seminario scorso, era il seminario, no, adesso non voglio fare delle battute, ma diciamo così, aveva premiato Lacan, ecco, lasciamo stare, era nel segno delle o dei lacaniani, ecco, e lì venne fuori pas de sens, che ha doppio significato, passaggio di senso, ma anche non senso, pas vuol dire non anche, negazione, non senso. Il nome di Dio è il passaggio di tutti i sensi e insieme è non senso. In che senso non senso? In che senso il sacro è non senso? Attenzione, non è facile. Dice, e questo evento è anche quello a partire dal quale si può pensare il testo poetico, il testo letterario, che tende a riscattare il sacro perduto e a tradurvisi come nel proprio modello. Non senso, pas de sens, non significa la povertà, ma nessun senso che sia se stesso senso fuori da una letteralità. Cioè, è talmente tutt'uno il senso e la lettera, nel sacro testo sacro, che non lo puoi tradurre, eppure non puoi non tradurlo. È infinitamente traduttibile ed è del tutto intraducibile. Quindi ti fa sempre toccare il limite della tua lingua. Della tua traduzione, ti mette sempre con le spalle al muro, di fronte alla tua volontà di possedere l'originale, traducendolo. Ora, per chiudere questa prima parte, è evidente che io non posso possedere l'altro, lo devo accogliere, ospitare, ascoltare, prenderlo come il limite del mio desiderio dell'altro. Ecco. Lo devo prendere come il limite, però un limite sacro, diventa non senso. Il passaggio di senso. Ecco, mi devo fermare prima. Devo continuamente nella relazione con l'altro cercare che abbia senso la relazione, grazie, siamo mica deficienti. E tuttavia non lo devo mai chiudere questo, mai possedere, mai istituire, ecco, ma sempre ritradurre. Sempre ritradurre. Dice infatti, qui sta il sacro. Allora, rileggo questa ultima frase, non senso, pas de sens, non significa la povertà, ma nessun senso che sia se stesso senso fuori di una letteralità. E qui sta il sacro, consegnato alla traduzione che ad essa si consacra. Chi traduce sempre ha a che fare col sacro, anche se laico fin sopra i capelli, cosa c'entra? Non è un sacro necessariamente religioso, non necessariamente religioso, neanche lo escludo, attenzione. E qui sta il sacro, consegnata la traduzione che adesso si consacra. Non sarebbe nulla senza di lei, e questa, senza di lui, non avrebbe luogo, essendo l'uno e l'altra inseparabili. Per Derrida non si dà un testo sacro, una poesia, un'opera di letteratura, che non sia in quanto tale da tradursi. Il da tradurre è l'imperativo categorico di Babele. Ci fermiamo, perché dobbiamo dare... facciamo una pausetta di 5 minuti, perché abbiamo delle voci da ascoltare.